Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno e buona domenica da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano, da Paolo Corleone in regia. La scorsa settimana ha votato la Moldavia, Moldova come la chiamano i rumeni. Oggi tocca alla Georgia e tra 10 giorni sarà la volta degli Stati Uniti d'America. La Moldavia ha 2,5 milioni di abitanti circa, gli Stati Uniti 335 milioni. Allora perché metterli nella stessa frase? Forse perché la piccola Moldavia potrebbe diventare un grande grattacapo per la prossima o il prossimo presidente degli Stati Uniti e addirittura un vero incubo per l'Europa. Partiamo da qui dunque e partiamo anche dalla voce di Maia Sandu, economista, politica moldava, classe 1972, presidente del suo paese dal 24 dicembre del 2020.
Dragi cetățeni, Moldova s-a confruntat azi și în ultimele luni cu un atac fără precedent.
La Moldavia ha fatto i conti negli ultimi giorni con un attacco senza precedenti alla sua democrazia e alla sua indipendenza. Alcuni gruppi criminali, sostenuti da forze straniere ostili ai nostri interessi, hanno investito milioni di euro per aumentare l'incertezza e la confusione degli elettori attraverso una propaganda di continua falsificazione della realtà tesa ad assicurare il controllo sulla scelta degli elettori. Abbiamo prove del tentativo compiuto da parte di questi gruppi criminali di orientare per i loro interessi almeno 300.000 voti, realizzando così una frode elettorale senza precedenti. Così parlò Maia Sandu. Maia Sandu che in queste ore fa i conti con il dibattito, perché il voto è stato doppio: da una parte il referendum, dunque concluso, dall'altro invece le elezioni per la presidenza che la vedono al ballottaggio di settimana prossima. L'Europa, questa parte ci interessa oggi, non ha sfondato ma è riuscita a conseguire un obiettivo fondamentale nel percorso di adesione di Chisinau all'Unione Europea, un percorso che l'alta tensione che circonda il paese, e non parliamo di quello che riguarda l'Ucraina, sovrasta e di fatto cancella quello che sarebbe invece un legittimo dibattito sull'opportunità di un allargamento a Chisinau dell'Unione Europea. Da una parte, insomma, l'Europa registra con soddisfazione che le interferenze russe, così definite come già da Sandu, senza precedenti per la loro portata, abbiano fallito il bersaglio. Dall'altro, i numeri relativi ai diversi territori di un paese che complessivamente è poco più grande della Lombardia indicano però una situazione tutt'altro che omogenea. Dicevamo, il sì è passato di neanche un punto percentuale, qualcosa come 13.000 voti, e per quanto il paese sia piccolo, le differenze, le divisioni regionali sono forti. Nella Transnistria secessionista il sì ha nettamente perso, 37% soltanto contro il 62% dei no, e questo potevamo anche aspettarcelo. Ma invece nel profondo sud del paese, nella regione della Gagausia, che arriva la sorpresa. In quella parte che di fatto si insinua tra l'Ucraina e la Romania, i contrari all'adesione, senza se e senza ma, all'Europa, hanno segnato un plebiscito con oltre il 90% dei voti in quella direzione. Poi, decisivo è stato il voto dei moldavi all'estero, apertamente e nettamente filo europeo, oltre il 77% appunto contro meno del 23% dei no. Per avere un'idea delle proporzioni, in totale il sì ha vinto per poco più di 12.000 voti, mentre i voti pro UE dall'estero sono stati oltre 175.000. Ecco perché la questione non può essere considerata chiusa, a cominciare dall'attesa appunto del voto parlamentare per la prossima settimana. Ecco perché persino il grande voto americano, coi candidati che si sfidano anche su un'agenda di politica estera molto distante, finirà per occuparsi anche della piccola Moldavia. E adesso ragioniamo con una specialista di questa materia, si tratta di Nicoletta Pirozzi, responsabile politiche e istituzioni dell'Unione Europea per l'Istituto Affari Internazionali, partendo dal dato dunque di una vittoria che, per quanto risicata, stupisce negativamente l'Europa.
Sì, il referendum comunque è stato vinto, diciamo, da parte del fronte europeista, perché anche se minima c'è questa maggioranza a favore del futuro di adesione del paese all'Unione Europea. Però ovviamente il risultato deve preoccupare l'Unione Europea soprattutto per due aspetti. Uno ha a che fare con la capacità di questo paese, la Moldavia, a cui l'Unione Europea ha offerto la membership, quindi aprendo il processo di adesione, fa riflettere sul livello di preparazione e di democratizzazione del paese in vista del futuro allargamento, e quindi ci sarà tutta una preparazione da fare da parte europea per rendere questo paese adatto a entrare efficacemente a far parte della famiglia europea. La seconda riflessione ha a che fare con la grossa campagna di disinformazione che è stata fatta sul paese da parte della Russia e l'incapacità da parte dell'Unione Europea di contrastarla in maniera efficace.
Ecco, su questo punto, ora noi abbiamo anche una sorta di riflesso automatico. Ci aspettavamo 60, il risultato è 50,3, poco più. Disinformazione, fondi russi. Ora, non è possibile dall'altra parte che anche quello che poi osserviamo attraverso i BRICS a Kazan, insomma, ci sia una sorta di eclissi di un'idea di Europa in cui tutti vogliono entrare? Cosa ne pensa?
Ma devo dire che il modello europeo indubbiamente è in crisi, ha un po' una crisi di credibilità e di attrattività, soprattutto in quello che noi chiamiamo il sud del mondo, ma anche in alcuni paesi del vicinato. Partendo dalla Moldavia, questo paese ha sì scelto la strada europea, ma rimane fortemente diviso, scisso tra la sua identità ex sovietica e quella che invece guarda di più all'Unione Europea. In generale c'è un problema dell'Unione Europea di rilanciare con credibilità il modello democratico e di integrazione su cui abbiamo investito nel corso degli anni e di farlo con strumenti anche molto concreti, investimenti, ma anche capacità di rendere visibile quello che si fa a livello del territorio e della regione.
Dove pensa che stia sbagliando in questa questione di comunicazione che ormai diventa però di sostanza?
Sicuramente l'Unione Europea non ha investito abbastanza nella comunicazione strategica, che è un settore invece in cui i nostri competitor internazionali, a partire dalla Russia e dalla Cina, hanno investito massicciamente e che sta in ultima analisi danneggiando non soltanto il ruolo dell'Europa al di fuori dei suoi confini, ma le nostre stesse democrazie. Ecco, su questo l'Unione Europea dovrebbe necessariamente cercare di fare un salto di qualità e cercare appunto di proteggere anche la tenuta dei sistemi democratici interni, quindi anche cercare di contrastare tutte le varie forme di misinformazione e disinformazione che hanno inquinato anche i nostri processi elettorali e il dibattito pubblico dei nostri paesi.
Quando dice che non hanno investito abbastanza, parliamo di soldi, parliamo di energie politiche o magari di entrambe le cose?
Entrambe le cose, ma devo dire che le risorse finanziarie in questo caso sono fondamentali. L'Unione Europea si è dotata di una piccola unità che fa comunicazione strategica nelle istituzioni, ma insomma dovremmo fare molto di più anche in paesi in cui abbiamo un interesse strategico diretto, e sicuramente il vicinato est rientra tra questi.
Grazie a Nicoletta Pirozzi per essere stata con noi. Adesso cambiamo argomento, anche se lo facciamo fino a un certo punto in un paese di grande migrazione. Parliamo del tema dei migranti, che è sempre al centro, o meglio è tornato al centro del dibattito europeo oltre che italiano, e nello scontro tra il governo Meloni e la magistratura rischia di riaccendere anche il tema della prevalenza o meno del diritto europeo sulle legislazioni nazionali. Sentiamo perché.
La lista dei paesi d'origine sicuri per i migranti richiedenti asilo diventa norma di legge rispetto al precedente decreto interministeriale. L'obiettivo del governo Meloni con il decreto legge approvato lunedì scorso è dare più certezza alle procedure accelerate di frontiera introdotte dal decreto Cutro nel 2023, il trattenimento nei centri in Albania e il rimpatrio veloce, e vincolare i giudici alla prossima valutazione dei trattenimenti. La questione rischia però di non essere chiusa. Giuristi, magistrati e avvocati penalisti hanno ricordato in questi giorni il principio della prevalenza delle norme della giurisprudenza europee su quelle nazionali, anche le leggi, principio sancito dai trattati europei e più volte anche dalla nostra Corte Costituzionale. I giudici potrebbero cioè discostarsi dalla lista se ritenessero che il paese d'origine è pericoloso per il singolo richiedente asilo o per categorie di persone come gli oppositori politici in Egitto e Tunisia. I giudici potrebbero anche in questi casi non decidere e sottoporre la questione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea. Il rischio è di rivedere lo scontro su autonomia dei giudici e sovranità legislativa andato in scena nel 2021 tra l'Unione Europea e l'allora governo sovranista della Polonia. Scontro che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso nel 2023 riaffermando la prevalenza del diritto europeo. A complicare il quadro, il nuovo regolamento approvato dall'Unione, che rende legge europea le procedure accelerate di frontiera introdotte dall'Italia e la lista dei paesi sicuri, regolamento che entrerà in vigore però solo nel giugno 2026. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ed è tutto, grazie anche Alessandro Arona per questa prima parte. Aggiornamenti per chi è in viaggio, poi la seconda parte di Europa Europa.
Europa.
Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Dalla Moldova e dunque dalla sua voglia di entrare a far parte dell'Unione Europea, andiamo, in qualche modo l'abbiamo anticipato, dall'altra parte dell'oceano. Perché tra poco meno di due settimane, ormai sono 10 giorni, sapremo, almeno dovremmo sapere, chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca, se la candidata democratica Kamala Harris o l'avversario repubblicano Donald Trump. Un esito che, come diciamo, dicono gli analisti, sarà importante per tante ragioni, sarà sicuramente importante per l'Unione Europea, che sta attraversando un momento molto complicato della sua storia, con guerra all'interno dell'Europa centro-orientale e poi naturalmente a sud del Mediterraneo. Insomma, le relazioni bilaterali Unione Europea-Stati Uniti, di questo ci parla tra poco Antonio Zotti, che è docente di istituzioni europee e ricercatore in relazioni internazionali alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'ha intervistato Giulia Cannizzaro. Il tema è sviluppato anche nel nostro podcast. Si tratta di Chiedilo all'Europa. Potete googolare per trovarlo, dove il rapporto bilaterale Bruxelles-Washington è al centro di una serie di interviste che vanno dall'ex premier slovacco Eduard Heger a diversi altri analisti europei. Insomma, potete trovare questo episodio di Chiedilo all'Europa sul sito di Radio 24, nella sezione podcast originali o, come ha detto, cercandolo attraverso Google. E allora sentiamo cosa ha detto il professor Zotti, lo ricordo, docente di istituzioni europee all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ai microfoni di Giulia Cannizzaro.
Professore, su quali aspetti dovrebbe concentrarsi oggi l'Unione Europea nei rapporti bilaterali con gli altri attori internazionali?
Gli aspetti che Bruxelles dovrebbe, ma che in realtà ha già cominciato a tenere al centro della propria attenzione in ambito di politica estera, soprattutto nella dimensione bilaterale, sono sostanzialmente le questioni della sicurezza nelle sue varie declinazioni. Questa è una grande trasformazione a livello tanto pratico quanto concettuale. Il concetto di sicurezza si espande, non è più riconducibile solo e soltanto a quello territoriale o alla difesa delle infrastrutture che viene normale identificare come critiche per la sicurezza di un paese, ma appunto contiene in sé un aspetto, primo fra tutti, che immagino possa venire in mente anche agli ascoltatori meno accorti, quello della cybersicurezza. Ma ci sono anche dimensioni di sicurezza interna che oggi acquistano sempre più una dimensione internazionale, il movimento delle persone, temi che un tempo potevano essere considerati esclusivamente relativi appunto all'ambito interno, invece oggi hanno una dimensione internazionale.
In questo contesto internazionale in continuo mutamento e agitato da guerre, cosa dovrebbe fare l'Unione Europea sul fronte diplomatico per adeguarsi ai nuovi equilibri?
L'Unione Europea in altri momenti storici si è impegnata molto in un intento che magari aveva, anzi di sicuro aveva degli elementi velleitari al suo interno, di trasformazione del sistema internazionale. L'intento del processo di integrazione, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, era quella di partecipare attivamente ad una riorganizzazione delle relazioni internazionali, della politica internazionale, in modo da rafforzare, ad esempio, i metodi decisionali multilaterali. Tutto questo grande sforzo trasformativo dell'Unione Europea faceva sì che, ad esempio, la dimensione bilaterale delle relazioni fosse non il centro dell'attenzione dell'iniziativa politica dell'Unione Europea. In un certo senso, la necessità invece di rafforzare dei rapporti uno a uno, con ovviamente l'Unione Europea rappresentante un uno un po' problematico, perché un uno plurale, sono reattivi da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea deve adeguarsi in questo senso a un mondo che diventa, e ovviamente la guerra in Ucraina è una delle manifestazioni più drammatiche, multipolare. Non è più un mondo come quello uscito dalla guerra fredda, sostanzialmente unipolare, in cui il problema principale era che la potenza unipolare, gli Stati Uniti, rimanesse legata a un metodo decisionale multilaterale, quindi concordato sia con alleati stretti, come erano i paesi europei e l'Unione Europea in quanto tale, sia con membri, diciamo, meno affini, quali ad esempio la Russia stessa o la Cina, le potenze emergenti di allora, che poi più o meno coincidono con quelle di oggi. Nel momento in cui l'evoluzione dei fatti della politica internazionale non permette più un'ambizione di questo tipo, l'Unione Europea deve ricorrere a rapporti appunto bilaterali che la vedono non soltanto non sempre preparata, ma a volte addirittura anche messa di fronte a un vero e proprio dilemma rispetto ai propri principi fondativi, alla propria ragion d'essere.
E quali sono, professore, gli interlocutori internazionali con cui Bruxelles dovrebbe privilegiare il dialogo e la cooperazione?
Stati Uniti e Cina non possono che essere in cima alla classifica. La cosa che forse è meno scontata in questa risposta è il fatto che gli elementi promettenti e quelli problematici nei rapporti con questi due attori della politica internazionale imprescindibili sono tanti e complessi. Non viviamo più in un mondo in cui si può dare per scontata l'alleanza, nonostante gli attriti che non sono mai mancati, nemmeno nei momenti di maggiore solidarietà con gli Stati Uniti, e d'altro canto il rapporto con la Repubblica Popolare Cinese, anche quello non può essere, al di là delle buone intenzioni che uno può volersi dare, non può essere raffigurato esclusivamente in termini di competizione. In quest'ultimo caso, ad esempio, l'Unione Europea lo ha detto esplicitamente in un documento di un paio di anni fa, che i rapporti con la Cina sono tripartiti, sono rapporti che sono al contempo di cooperazione in alcuni ambiti, di competizione in altri e rapporti avversariali in altri.
Passiamo ora alle elezioni americane. Tra 10 giorni sapremo chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca, se la candidata democratica Kamala Harris o quello repubblicano Donald Trump. Molti analisti mettono in guardia sulle conseguenze di una rielezione del tycoon. Cosa ci dobbiamo aspettare da una nuova amministrazione Trump? E quali saranno le implicazioni dal punto di vista delle relazioni internazionali?
Per quanto il tessuto istituzionale che esiste nella dimensione transatlantica sia molto difficile da smontare semplicemente per un fiat di un presidente, una nuova amministrazione Trump, una nuova amministrazione che in questo caso non arriverebbe più con le incertezze, la poca familiarità con il luogo, con i sistemi decisionali, potrebbe effettivamente portare avanti il lavoro per molti aspetti cominciato in precedenza. Si potrebbe prevedere una nuova guerra commerciale, tariffe. Poi basarsi sulle dichiarazioni in campagna elettorale di Trump è sempre poco accorto, ma anche proprio difficile da fare per l'incoerenza delle dichiarazioni. E tuttavia non è certamente esagerato pensare che la politica commerciale potrebbe farsi molto più sfavorevole per i rapporti economici con le imprese europee e d'altro canto anche se non l'uscita degli Stati Uniti dalla NATO, questione che appunto dipende molto meno, cioè non dipende esclusivamente dalla volontà della Presidenza, ma avrebbe bisogno di un voto relativamente più difficile da ottenere nel Congresso, comunque la Presidenza potrebbe sostanzialmente congelarla e far sì che agli effetti pratici gli Stati Uniti non partecipino più.
E dunque, professore, quali sono i rischi di un ritorno di Trump alla Casa Bianca per l'Unione Europea nello specifico?
Chiaramente i rapporti con gli Stati Uniti e con la Cina influenzano il rapporto che al momento chiaramente è un rapporto puramente avversariale, ma che rimane necessario definire o ridefinire in futuro con la Russia. Un'amministrazione Trump comporta come rischio principale la volontà di giungere a un cessate il fuoco, ovviamente per raccogliere il dividendo politico, di presentarsi come il risolutore di quel conflitto. Che però, da quanto possiamo capire, da quanto dichiarato dal candidato repubblicano, potrebbe arrivare a qualsiasi costo. E quindi semplicemente essere un rapporto transazionale fra Putin e l'eventuale presidente Trump, che venga senza la consultazione dell'Ucraina, ma anche degli alleati europei. E questo non si tradurrebbe chiaramente solo in una riduzione dello status di attore internazionale dell'Unione Europea, ma lascerebbe l'Unione Europea esposta ai rischi di un'amministrazione della Federazione Russa che si sentirebbe legittimata a continuare un'opera di destabilizzazione che avviene sia in ambito di minaccia territoriale, sia attraverso operazioni di indebolimento della fiducia della popolazione, delle cittadinanze europee, dei cittadini europei intesi come un unico, nei confronti delle istituzioni democratiche nazionali e delle istituzioni europee.
E allora grazie al professor Antonio Zotti, a Giulia Cannizzaro. Tutto questo lo potete naturalmente risentire sul sito dove trovate anche gli appuntamenti del podcast. Ora vi lascio a GR24, noi per Europa Europa ci risentiamo la prossima settimana.